Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Questa è Pubblica Radio Popolare. A Roma ieri è stato presentato il primo rapporto dell'Osservatorio Fiscale Europeo sull'evasione fiscale a livello globale. Il rapporto era già stato presentato 3 settimane fa a Parigi e questa mattina ritorneremo su alcuni dettagli di quel documento con il direttore dell'Osservatorio, Gabriel Zucman, che abbiamo intervistato ieri prima che cominciasse la conferenza a Roma. La domanda delle domande è se si tratti dell'ennesimo rapporto sull'evasione fiscale, tutti quanti comunque necessari, oppure se c'è qualcosa di nuovo. L'osservatorio fiscale di Gabriel Zucman, al quale hanno lavorato un centinaio di ricercatori, un numero eccezionale, la mette giù sostanzialmente in questo modo. 3 punti. Allora, il primo è che sostengono che il loro messaggio sia un messaggio fondamentale, e cioè che l'evasione fiscale non è una legge di natura e neanche dipende da un accidente, diciamo così, della storia, ma è una scelta politica. In quanto nazioni interconnesse, si dice, possiamo scegliere di adottare delle politiche che sono basate o sulla completa libertà, cioè ognuno fa un po' quello che vuole in materia fiscale e che permettono di alimentare il fenomeno dell'evasione, oppure possiamo scegliere di coordinarci per cercare di arginare l'evasione fiscale. Si possono fare anche grandi progressi attraverso azioni unilaterali, ricordano quelli dell'osservatorio, e qualora un accordo a livello globale non dovesse riuscire a mettere le cose a posto. E questo è il primo punto. Il secondo punto è che questo rapporto contiene ovviamente una serie di proposte, di raccomandazioni, e tutte quante si concentrano su un aspetto. L'entità, la misura da colpire deve essere la riduzione del deficit fiscale, sia delle grandi società multinazionali che delle persone, degli individui che hanno un alto, consistente patrimonio. Ora uno si chiede che cos'è questo deficit fiscale, e ovviamente quelli dell'osservatorio lo spiegano. È sostanzialmente la differenza tra quanto questi soggetti, le grandi multinazionali, gli individui che hanno patrimoni altissimi, pagano oggi in tasse e quanto dovrebbero pagare se le aliquote, quelle quantomeno minime, fossero applicate correttamente. Quindi la riduzione di questo deficit fiscale è un po' l'obiettivo che l'osservatorio si pone. Oggi facciamo un esempio, oggi io pago 100, sono una grande multinazionale, dovrei pagare 150 se venisse applicata anche solo un'aliquota minima, il deficit, la differenza è 50, e le proposte che fanno l'osservatorio fiscale sono quelle di aggredire quella quota di 50, colpirla a seconda di una serie di criteri. Tra i partecipanti alla conferenza di ieri a Roma, appunto, in cui è stato presentato questo osservatorio, c'era anche il professor Salvatore Morelli. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi e ai radioascoltatori.
Il professor Morelli è in spostamento, si sta muovendo, quindi se voi ascoltatori e ascoltatrici sentirete qualche rumore più o meno fastidioso è la conseguenza di questo, ma comunque riusciamo ad intenderci. Allora, professore, lei appunto era ieri, lei è docente di economia, economista all'Università di Roma 3, e tra i fondatori del Forum Disuguaglianza e Diversità, dicevo, ieri lei era presente alla presentazione del rapporto dell'Osservatorio Fiscale Europeo. Io voglio chiederle un paio di questioni molto, ma molto generali, e la prima delle quali è: che cosa genera l'evasione fiscale? Quindi tutta colpa di chi definisce le leggi? Sta lì dentro il vero baco dell'evasione fiscale?
Questa è una domanda molto importante. Sicuramente l'evasione fiscale è una voglia di sottrarsi al patto sociale in larga scala, cioè la voglia di sottrarsi al contributo per una società civile. E sicuramente lo strumento della tassazione storicamente è uno strumento insieme a quello dell'intervento duale dello Stato col trasferimento di risorse attraverso l'elargizione di servizi monetari e di servizi pubblici, è lo strumento principe di riduzione delle disuguaglianze nel nostro paese, così come in altri paesi. Se noi confrontiamo tipicamente i redditi disponibili, quindi ciò che resta dopo l'intervento duale dello Stato nell'economia, rispetto alle disuguaglianze dei redditi di mercato, quindi quelli che noi guadagniamo nel mercato del lavoro o nei mercati finanziari, chiaramente la disuguaglianza dei redditi disponibili è sempre più bassa.
Professore, ma quando noi parliamo di disuguaglianze generate dall'evasione fiscale, stiamo intendendo il fatto che, appunto, se qualcuno non paga le tasse, qualcun altro le pagherà di più oppure riceverà meno servizi, perché tanto chi non paga le tasse c'ha i soldi per potersi pagare di tasca propria, no? I servizi che vengono a mancare se lo Stato non riesce a raccogliere la quantità di entrate fiscali necessarie a mantenere in piedi quello che almeno per noi in Occidente è stato il modello sociale di riferimento di questi decenni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale ad oggi, il modello sociale che comporta scuola, sanità, previdenza pubblica. Professor Morelli.
Sicuramente quello che mette anche in evidenza il rapporto è che l'evasione fiscale genera sottrazione di risorse in un contesto di gioco a somma zero, quindi chi guadagna e chi perde, addirittura si mette in evidenza come il gioco possa essere anche a somma negativa, cioè ci possono essere delle ripercussioni così negative da creare delle ripercussioni sociali molto gravi, perché si sottraggono risorse che poi nel contesto globale debbano essere destinate alle sfide che abbiamo di fronte, come per esempio la sfida delle crisi climatiche. Quindi sicuramente la questione dell'evasione fiscale sottrae questo tipo di risorse. Sto passando davanti.
Nessun problema, nessun problema.
L'altro aspetto che volevo sottolineare però è che quello che mette in evidenza il rapporto è che l'aspetto informativo, l'aspetto di scrutinio pubblico, l'aspetto di trasparenza, di accesso all'informazione diventa cruciale anche per la lotta all'evasione fiscale, perché appunto ciò che è successo nell'ambito internazionale è una pietra miliare nella cooperazione internazionale e nella lotta contro l'evasione, cioè la possibilità che la scomparsa del segreto bancario e la disponibilità di scambio automatico di informazioni bancarie e quanto questo possa incidere sulla riduzione dell'evasione fiscale è un grande segno anche nel contesto nazionale, che dei passi molto semplici di trasparenza informativa possono anche agire come meccanismo di persuasione, non necessariamente un meccanismo sanzionatorio nei confronti dell'evasione fiscale.
Allora, Salvatore Morelli, io adesso faccio ascoltare a lei e agli ascoltatori e le ascoltatrici alcuni brani di questa intervista di cui parlavo un momento fa con il direttore dell'osservatorio, che è l'economista francese Gabriel Zucman. È un economista che si è formato su questi temi, è stato l'allievo di un altro economista francese, probabilmente più noto come Thomas Piketty, l'autore di quel Capitale nel XXI secolo, che un po' ha descritto, no, la relazione che c'è tra il capitalismo e le disuguaglianze, il capitalismo malato, anche lui di un baco che genera disuguaglianza quando appunto le rendite dal capitale sono più forti e consistenti di ciò che l'economia riesce a generare come ricchezza. L'espressione che Piketty usava è quando il passato, e cioè i capitali accumulati, si mangiano il futuro, e cioè la crescita dell'economia. Zucman appunto è il direttore di questo osservatorio. Gli abbiamo chiesto per cominciare, diciamo così, quali sono stati gli strumenti che hanno utilizzati per scovare questa montagna di ricchezza finanziaria cosiddetta offshore, in qualche modo nascosta, 12.000 miliardi di dollari nel 2022, stiamo parlando del 12% del PIL mondiale. Quali sono le principali gli strumenti utilizzati appunto per andare a scovare, a scoprire questa enorme cifra di elusione e di occultamento della ricchezza al fisco? Sentiamo cosa ci dice Zucman. Allora, la cosa principale che dobbiamo fare, dice Zucman, dobbiamo affidarci allo scambio automatico di informazioni bancarie, come diceva prima anche Morelli. Questa nuova forma di cooperazione internazionale che esiste dal 2018, e quindi vorrei che innanzitutto sottolineare l'importanza di questa forma di cooperazione internazionale. Per molto tempo ci è stato detto che il segreto bancario e la comoda evasione fiscale erano una sorta di legge di natura su su cui non si poteva fare nulla. Se alcuni paesi volevano avere un segreto bancario molto rigido, non c'era modo di farli cambiare. Ora invece, dice Zucman, la legislazione e i regolamenti sono cambiati in modo significativo e le banche sono ora obbligate a dichiarare le informazioni di cui dispongono. Dobbiamo semplicemente andare oltre. È necessario estendere lo scambio automatico di informazioni ai beni immobili. E al momento riguarda soltanto le attività finanziarie e le ricchezze finanziarie, e nonché, aggiunge, dobbiamo anche inasprire le sanzioni per le banche che non forniscono le informazioni corrette, e possiamo così constatare che il rispetto di questa normativa internazionale è anche lontano dall'essere perfetto. Questo quindi è quanto dice Zucman e qual è stato l'aiuto che la normativa in campo appunto di segreto bancario ha dato al lavoro di ricerca che loro hanno fatto. Non basta, diceva, perché adesso bisogna estendere lo scambio automatico di informazioni non soltanto alle attività finanziarie, no, ai titoli quantomeno, ma anche alle attività reali, cioè gli immobili, le case, i palazzi, le ville e quant'altro. C'è allora un'altra questione, qui entriamo un po' più nel merito, Salvatore Morelli, e su questo poi le chiedo una sua opinione, e cioè la proposta, una delle proposte che loro fanno, parlavo di 6 raccomandazioni che sono contenute in quel rapporto, ma ci sono alcune proposte molto operative, sono le prime 2 che loro fanno, e cioè dobbiamo combattere questa massa, diciamo così, di elusione, di evasione, introducendo delle imposte minime, un'imposta minima del 2% sui miliardari e del 25% sulle società multinazionali, le grandi società multinazionali. E allora gli ho chiesto, ma queste percentuali che voi vorreste introdurre, che cosa rappresentano? Sono una cosa consistente, un taglio consistente all'evasione fiscale? Sono soltanto un primo passo oppure è il massimo possibile che si può fare e non ci sono alternative?
C'è una prima étape, c'est-à-dire che avec 2 taxes minimales, on peut déjà faire des progrès importants, mais il ne faudrait pas s'arrêter là. C'est les 2 préconisations principales du rapport. D'abord, on explique qu'aujourd'hui, le gros problème...
È un primo passo, racconta Zucman. In altre parole, con 2 tasse minime possiamo già fare progressi significativi, ma non dovremmo fermarci qui. In primo luogo, il rapporto spiega che il grande problema di oggi è che i miliardari e più in generale i grandi redditi si trovano di fatto in una posizione estremamente debole. Che cosa vuol dire? Vuol dire che a livello globale i miliardari pagano oggi circa lo 0,5 del loro patrimonio in un'aliquota fissa ogni anno, avete sentito bene, 0,5%, dice Zucman, e questo è molto meno di quanto pagano le altre categorie sociali. È una situazione difficilmente accettabile che ha minato la disponibilità a pagare le tasse e la sostenibilità dei nostri sistemi fiscali. Proponiamo quindi innanzitutto di fare per le persone molto ricche quello che è stato fatto negli ultimi anni per le imprese multinazionali, e cioè di concordare una aliquota minima al di sotto della quale non si può andare. Nel nostro rapporto consideriamo un'aliquota minima del 2% sulla ricchezza dei miliardari. 2%. Quindi se consideriamo che i miliardari paghino almeno il 2% della loro ricchezza ogni anno, avremmo una tassa che colpirebbe almeno 3.000 contribuenti in tutto il mondo e potrebbe portare, sa a che cosa, a circa 250 miliardi di dollari. In secondo luogo, se migliorassimo l'aliquota minima per le società multinazionali, che attualmente è al 15%, e la facessimo arrivare ad esempio anche solo al 20%, l'imposta che si raccoglierebbe in questo caso sono altri 250 miliardi di dollari. Quindi in totale, e qui dà un dato significativo Gabriel Zucman, in totale potremmo raccogliere 500 miliardi di dollari di entrate fiscali aggiuntive in un solo anno. E Zucman spiega, professor Salvatore Morelli, spiega che ad esempio i paesi in via di sviluppo hanno bisogno, secondo le migliori stime disponibili, proprio di quella somma per combattere il cambiamento climatico. Qui viene fuori quanto è importante quel tipo di intervento, professor Morelli.
Esatto, questa stima restituisce chiaramente la grandezza delle disuguaglianze, l'estremità delle disuguaglianze che abbiamo di fronte. Il problema dell'evasione fiscale che mette in evidenza il rapporto ovviamente vale anche per il nostro paese. Le stime per quanto riguarda l'evasione fiscale da profit shifting per le multinazionali, cioè quello che raccontano nel rapporto, vale circa 6-7 miliardi annuali nel nostro paese, mentre l'evasione fiscale di IRPEF legata all'occultamento di patrimoni finanziari nei conti offshore dei nostri diciamo della nostra elite nazionale vale circa 8 miliardi a fronte di 160 miliardi di stima di patrimonio occultato. Quindi queste cifre sono significative e evidenziano un problema molto importante di concorrenza falsata per imprese nazionali che ovviamente sono meno competitive e non possono neanche competere dal lato fiscale, concorrenza distorta fra paesi, il gioco a somma negativa che menzionavo precedentemente, ma anche un problema di secessione delle elite globali in un capitalismo radicale sempre più frazionato, così come lo chiama lo storico Quinn Slobodian, che crea migliaia di zone speciali, zone franche, e quindi diciamo le elite globali fanno shopping di giurisdizioni che poi cercano la migliore, quella che calza meglio le proprie esigenze finanziarie. E quindi in questo contesto la esigenza di ribilanciare l'erosione della progressività fiscale è sicuramente sul tavolo dell'agenda di policy. Anche in Italia abbiamo un'erosione della progressività fiscale molto marcata, nonostante un mandato costituzionale abbastanza chiaro di preservazione della progressività del sistema tributario nel suo complesso. Le stime che abbiamo oggi in uno studio abbastanza rigoroso di alcuni colleghi, Guzzardi e altri colleghi, hanno mostrato, così come nel rapporto mostrano l'erosione fiscale per Francia e Stati Uniti e Olanda, lo stesso modo viene rappresentato una figura per il nostro paese dove gli individui che guadagnano oltre una certa soglia, in particolare il 5% più ricco di reddito del nostro paese, vede un'aliquota media, quindi una tassazione media dei propri redditi inferiore a quella della popolazione. E quindi parliamo di regressività del sistema tributario, non di progressività del sistema tributario.
Da quello che lei ci sta dicendo, professor Morelli, si capisce che la questione fiscale, con tutti i suoi tecnicismi, no, che a volte la rendono anche ostica, è una questione che sostiene ed è uno dei punti fondamentali su cui si regge, no, anche una questione democratica. Far funzionare il sistema fiscale non significa soltanto appunto raccogliere denaro, è un pilastro della tenuta dei modelli sociali su cui si fondano le democrazie. Allora io questa domanda e lo sviluppo del ragionamento che lei ha fatto l'ho girata anche a Gabriel Zucman, il direttore dell'Osservatorio Fiscale Europeo. La questione fiscale è anche una questione democratica, quanto è stretta questa relazione? Poi i paradisi fiscali sono un po' l'inferno per le democrazie, questa è la risposta di Gabriel Zucman.
La questione fiscale è sans doute la questione democratica la più importante.
La questione fiscale, dice, è senza dubbio la questione democratica più importante per noi cittadini. E perché? Perché viviamo in paesi in cui le autorità pubbliche raccolgono il 30, il 40, il 50% del reddito nazionale in tasse, che poi spendono e ridistribuiscono. E decidere come questo prelievo, questa spesa viene effettuato è senza dubbio la questione democratica più fondamentale. È persino una questione filosofica, dice, la più importante delle questioni filosofiche. E l'evasione fiscale, resa possibile dai paradisi fiscali, mina la volontà di pagare le tasse e indebolisce quindi la sostenibilità di tutto l'apparato fiscale. Essa, l'evasione fiscale, aumenta e alimenta l'aumento delle disuguaglianze, da cui l'importanza quindi di introdurre tasse minime ambiziose, ed è una cosa che possiamo fare subito. E poi ancora, professor Morelli, voglio arrivare ancora ad un altro passaggio e chiudiamo qui il nostro collegamento e la puntata di oggi di Pubblica, perché ho chiesto a Zucman se il tema della concentrazione della ricchezza nelle mani dei miliardari e delle grandi multinazionali, ricchezza diciamo così sottratta o elusa al fisco, se è una caratteristica di questi ultimi 40 anni di neoliberismo Oppure in qualche modo la ritroviamo anche nella fase precedente, no? In cui si analizza la storia in particolare dell'Occidente, cioè la parte dei cosiddetti 30 anni gloriosi, quelli dei boom economici da dopo la fine della guerra mondiale fino alla metà degli anni 70, il primo shock petrolifero. Siamo allo stesso livello tra gli anni del neoliberismo imperante e la fase precedente? Questa è la risposta di Zucman, su cui voglio sentire anche una sua opinione, Salvatore Morelli.
La concentration des revenus et des patrimoines a augmenté très fortement depuis les années 80.
La concentrazione del reddito, dice Zucman, e della ricchezza è aumentata notevolmente a partire dagli anni Ottanta, non allo stesso ritmo in tutti i paesi, è aumentata in modo particolarmente marcato in paesi come gli Stati Uniti, l'India, la Cina e in modo un po' meno marcato nell'Europa continentale. Ma alla fine si tratta di un fenomeno globale legato soprattutto ai cambiamenti politici che hanno accompagnato il trionfo, potremmo dire, del neoliberismo, ovvero la riduzione della progressività fiscale, la deregolamentazione finanziaria, la deregolamentazione del mercato del lavoro e così via. Così oggi ci troviamo con livelli di disuguaglianza superiori a quelli dei 30 anni gloriosi, cioè degli anni del boom economico, professor Morelli.
Guardi, la disuguaglianza patrimoniale è aumentata enormemente anche nel nostro paese, anche a partire dagli anni 90. Il nostro paese vede quello che noi chiamiamo una sorta di inversione delle fortune fra la parte alta, i segmenti alti della distribuzione e i segmenti bassi. In particolare anche l'Italia vede, tra paesi che hanno stime molto simili, è uno dei paesi che vede il crollo della quota di patrimonio complessivo detenuto dalla parte più povera del paese, il crollo più visibile che esiste nei paesi industrializzati, quindi non solo un aumento della quota di ricchezza nelle mani dei più ricchi, ad esempio come lo 0,1% che detiene almeno 17 milioni di patrimonio minimi, ma non solo per loro, ma anche per la quota più bassa. Detto questo, è vero che chiaramente i divari economici fra persone di diverse abilità, preferenze, aspirazioni sono in un certo senso inevitabili, giustificati e necessari, ma ci sono, come diceva anche l'intervento del professor Zucman, dei processi sistemici di alterazione dei rapporti di forza nella società. Se negli ultimi anni si è adottato acriticamente un paradigma dove bisognava solo preoccuparsi di crescita economica e tutto il resto seguiva, incluso le questioni distributive di povertà, chiaramente ciò ha portato a un aumento delle disuguaglianze. Se l'adozione o la depotenziazione, il depotenziamento degli interventi a tutela della concorrenza e la regolamentazione dei mercati l'hanno fatta da padrone, chiaramente il risultato è stato anche quello di un incremento della concentrazione del controllo e del potere di controllo all'interno dei mercati e deconcentrazione all'interno dei mercati. Tuttavia lo stesso si è potenziato il potere contrattuale del lavoro e della sua capacità di incidere sulle decisioni strategiche delle imprese, perché da un lato si era spinti nella morsa della globalizzazione dei mercati e dall'altro l'indebolimento dei sindacati nazionali e la flessibilizzazione dei mercati del lavoro, dall'altra chiaramente il risultato è stato quello di un depotenziamento della quota dei salari nel complesso dei redditi dell'economia e ovviamente un depotenziamento della potere di acquisto, potere di accumulazione, potere di risparmio anche di quella classe di lavoratori. E lo stesso vale anche sulla riduzione della generosità e copertura di trasferimenti monetari e di servizi, ma anche la riduzione della progressività tributaria, come ho detto prima, anche in barba al mandato costituzionale. Quindi ciò ha portato sicuramente a un aumento delle disuguaglianze di risultato economico oggi, e volevo sottolineare anche il fatto che chiaramente queste disuguaglianze in aumento oggi chiaramente possono trasformarsi facilmente in disuguaglianze di opportunità e di divaricazione di opportunità di vita in fase successiva, quindi cumulandosi nel tempo.
Professor Salvatore Morelli, io la ringrazio per essere stato qui con me stamattina a darci dei punti di riferimento importantissimi, anche degli appoggi necessari su cui cercare di interpretare e di leggere ancora più in profondità quelle che sono le conclusioni di questo primo rapporto dell'Osservatorio Fiscale Europeo. Grazie ancora, allora, e buona giornata, a presto.
Grazie a lei, buona giornata a tutti e a tutti.
Salvatore Morelli è economista, insegna all'Università di Roma 3, tra i fondatori del Forum Disuguaglianza e Diversità. Prima di chiudere la puntata di oggi, giusto un promemoria, perché è partita in Italia la raccolta sul tema, la raccolta firme La Grande Ricchezza, una raccolta firme a cui partecipa anche Radio Popolare, lanciata da Oxfam, la ONG, a supporto dell'iniziativa dei cittadini europei per chiedere alla Commissione europea l'istituzione di una imposta europea sui grandi patrimoni, che in Italia almeno, a titolo diciamo così esemplificativo, potrebbe essere rivolta al solo 0,1% più ricco della popolazione con un patrimonio netto individuale sopra i 5,4 milioni di euro. Un'imposta questa che solo per l'Italia potrebbe generare circa tra i 13 e i 15 miliardi di gettito aggiuntivo in più all'anno. La raccolta firme è collegata alla campagna europea Tax the Rich, è promossa in Italia, come dicevamo, da Oxfam insieme alla campagna Sbilanciamoci, a Nensa, a Rosa Rossa, a Tax Justice Italia e, come dicevo, anche Radio Popolare. Andate su radiopopolare.it e lì potete trovare tutte le informazioni, come aderire alla petizione, come firmare dunque il documento di lancio della campagna. Pubblica si chiude qui, la linea tra poco passa a Ira Rubini per Cult, noi ci risentiamo domani alle 11 come sempre. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori, ciao!